Buonasera a tutti, siamo ormai quasi alla fine di questo ciclo, sapete che è la quinta conferenza. Questa sera il dottor Benigni ci parlerà dell'amore del prossimo in psicanalisi, come vi ha già annunciato la volta precedente. Per chi non lo conoscesse, Daniele Benigni è membro Jonas, psicologo, psicoterapeuta, lavoro nel centro Jonas di Bologna, membro di ALI, l'associazione che ha promosso questo ciclo di conferenze. Vi passo subito la parola.
Grazie, buonasera a tutti. L'amore del prossimo in psicanalisi, con quello che conosco detto, anche chi segue le cose psicanalitiche da anni sa che è un tema che difficilmente viene affrontato. Per quanto mi riguarda, io non ho mai sentito una relazione su questo tema. E sono più di 20 anni che nasco nel campo della psicanalisi. Però è da anni che mi ero interessato a questo tema. E allora ho approfittato di questo seminario sulle tre passioni dell'essere per metterlo a fuoco. Inizierò con qualche diapositiva che ci introdurrà un po' l'argomento e saranno semplici le prime, saranno proprio delle premesse introduttive. Poi vedremo come vede Freud l'amore del prossimo e poi come lo vede Lacan. Iniziamo da questa vignetta che tutti riconoscerete nella parabola del buon samaritano. Sono il sacerdote e il levita che passano di lì in quel medesimo giorno in cui questo persona era stato aggredito dai briganti. Chi è stato in Palestina e conosce la strada che va da Gerusalemme a Gerico sa che non è grande neanche oggi, possiamo figurarci che fosse abbastanza stretta all'epoca. E quindi nel sacerdote e il levita che passano vicino a questo che è incappato nei briganti. E io quindi qui metterò a tema il termine di vicinanza col termine di prossimità. Sacerdote e levita passano vicino, ma è il solo samaritano che scende dall'asino e va e ha compassione e si fa più vicino, dice il testo evangelico. Ci dovrebbe essere una vicinanza religiosa, almeno noi la supponiamo così, per il sacerdote e levita che incappa nei briganti, mentre c'è una lontananza del samaritano rispetto alla religione, se i samaritani non vedevano di buon occhio i giudei e viceversa, mentre invece proprio il samaritano lontano che si fa più vicino. Vedete quindi il gioco fra vicinanza e lontananza. Devo dire che vicinanza a sinistra è da intendersi vicinanza in senso fisico, poi noi vedremo che si può intendere anche in senso psichico-spirituale. Questi sono gli estremi della citazione dal Vangelo di Luca, da cui tratta la parola, e questo invece è già un inizio di concettualizzazione. Il greco di Luca usa per dare il significato del termine prossimo, usa il termine greco plesion, che deriva grosso modo dall'ebraico rea, dalla radice ra di rea, e significa avere rapporto con qualcuno, essere in relazione con qualcuno. Questo ha tutta la sua importanza. Come spiego di riuscire a mostrare? Quindi la questione è tra vicinanza fisica e vicinanza psichica spirituale, ovvero prossimità. Diciamo che questa conversazione cercherà di mettere a fuoco questi due poli. Qui c'è una citazione da Heidegger, esattamente dal testo da Sting di Heidegger, tradotto in italiano come La cosa. migliori traduzioni successivamente cercano di tenere i termini nella loro originalità. Cosa dice qui Heidegger? È l'inizio non ho messo la pagina, ma è proprio l'inizio del saggio. Che cos'è la vicinanza? Se la impraticabile e l'inventore delle distanze ha addirittura l'effetto di renderla più difficile. Questo testo è stato scritto nel 54 e all'epoca Heidegger poteva fare riferimento solo alla radio e ai film. Oggi c'è la televisione, c'è internet e quant'altro, quindi abbiamo fatto da questo punto di vista dei progressi. Però già con la sola radio noi vediamo, Heidegger vede questa eliminazione di distanze, però non c'è un aumento della vicinanza come possibilità, semmai viceversa. Proseguo, questo confondersi di tutto nell'assenza di distanza non è forse ancora più inquietante di un'esplosione che riduca tutto in minuti frammenti? C'è qualcosa insomma di inquietante in questo alterare di distanza. Andiamo avanti. Qui ho fatto una bravissima citazione da McLuhan, che negli anni fra fine anni 60 e primi 70 è uscito con questo testo che è stata una rivoluzione, gli strumenti del comunicare. Qui accenno solo a questo, lui parla di villaggio globale. Con un villaggio globale si intende un mondo piccolo, delle dimensioni di un villaggio, all'interno del quale si annullano le distanze fisiche e culturali e dove stili di vita, tradizioni, lingue, etnie sono rese sempre più omogenee e internazionali. Anche qui è sul tema dell'alternamento delle distanze e Max McLuhan aveva già a che fare con la televisione. Poi propongo un'altra citazione, ancora da Heidegger, questa volta da Lettera sull'umanismo, ma l'essere. Che cosa è l'essere? Esso è se stesso. L'essere è essenzialmente più lontano di ogni ente, e non di meno è più vicino all'uomo di qualunque ente. L'essere è ciò che è più vicino, eppure questa vicinanza resta per l'uomo ciò che è più lontano. E anche questo testo qui ci mette a fuoco la questione della lontananza e della vicinanza. Però, voi capite, non è più la questione della distanza o della vicinanza fisica. Questo testo, la prima edizione, è del 1949. Ora pongo al tema, brevemente, Evangelio e fine sottoposto al rischio della psicanalisi, perché è da anni che cerco di lavorare su questi temi. I testi che si incontrano in letteratura mettono a fuoco il tema della religione e della psicanalisi. La cosa interessante invece che ho riscontrato questi due testi brevi di François Dolto, uno è proprio un testo scritto da lei, l'altro è un'intervista che gli ha fatto Severin. Questi due testi sono testi piccoli, è messo, trovano solo in francese, se no avrei messo l'edizione italiana. E sono stati per me una lettura molto interessante fatta qualche anno fa. E questi due testi, su cui non mi soffermerò, dico solo due cose brevi, due soli assunti. Primo assunto, dice Dolto, Gesù insegna il desiderio, non una morale. Un amore al di là di qualsiasi amore, sempre niente, non un insegno di doveri e di proibizioni di natura sovereroica. François Dolto di solito è abbastanza conosciuta, però per chi non la conoscesse, dico che è una psicoanalista specializzata soprattutto nella psicoanalisi dei bambini, amica di Lacan, con cui ha lavorato molto insieme. Il secondo spunto che gli offro è il commento che François Dolto si offre alla parabola del buon samaritano al termine di uno dei due, ora non mi ricordo quale, che mostra molto bene perché Gesù non poteva rispondere teoricamente, ovvero teologicamente, alla domanda su chi è il mio prossimo, che gli aveva fatto il dottore della legge, no? Chi chi è il mio prossimo? Gesù risponde, chi si è fatto prossimo? Ecco un'altra domanda in cui sovverte un po' la questione. Ma poter rispondere solo con un'altra domanda, chi si è fatto prossimo? Anche su questo cercheremo di fare luce. Ora affrontiamo, vediamo un attimo l'amore del prossimo in Freud. Il testo principale di riferimento, come probabilmente sapranno almeno quelli del mondo C, è il disagio nella civiltà, capitolo quinto in modo particolare di questo testo di Freud, che è del 1929. Io vorrei sottolineare che il testo, il titolo di questo scritto di Freud è stato tradotto male in italiano da Bollati Boringhieri, perché il titolo suona in italiano Il disagio della civiltà, mentre invece il titolo tedesco è Unglück in der Kultur, nella civiltà, perché è il disagio dei soggetti nella civiltà. Piccola precisazione. La tesi di Freud è che l'uomo diventa nevrotico perché è incapace di sopportare il peso della frustrazione che la civiltà gli impone. Questa è una tesi ricorrente in Freud, e quindi tanto più ricorrente, importante per Freud in questo capitolo quinto del Il disagio della civiltà. Soggiacente c'è il mito di Dorinda. La civiltà nasce dalla legge che i fratelli si sono dati nel nome del padre morto. Anche qui molti di voi sapranno il mito di Totem e Tabù, forse alcuni no. È un mito che Freud prende da Darwin, il padre dell'orda che tiene per sé tutte le donne, quindi mito di un uomo, di una persona che ha il massimo del godimento. I figli, che quando diventano adolescenti, vengono messi fuori dal clan per non insediare le donne del padre, i figli a un certo punto si ribellano, si coalizzano, tornano nel clan e ammazzano il padre. Ne mangiano le carni, pasto totemico, le carni che una volta mangiate rimordono dentro, da cui il rimorso, c'è l'ambivalenza odio-amore, l'odio viene spietato attraverso l'uccisione e il mangiare le carni, e spietata proprio dell'odio viene fuori quella dell'amore. I figli, come dire, hanno nostalgia del padre che hanno ucciso, però ormai è morto, non c'è più. E allora, nel nome del padre morto, che non c'è più, ma è nell'autorità del padre morto, che promulgano la legge che nessuno avrebbe mai più preso il posto del padre. Per cui per la psicanalisi la società è strutturalmente una società di fratelli. Non c'è nessun padre vero, reale, nella struttura sociale. Questa è soggiacente. Soggiacente anche appunto in questa... Quindi la civiltà nasce dalla legge che i fratelli sono dati nel nome del padre morto, questa è la legge istitutiva della società, della comunità tra i fratelli, ovvero la proibizione del cesto e dunque la forza della maggioranza che impone al singolo la rinuncia pulsionale. Fondamentalmente la rinuncia alla madre, la proibizione del cesto, no? All'antico comandamento che il cristianesimo ostenta come la sua più grandiosa dichiarazione, questo sono parole di Freud, ma risalente a tempi più antichi, Freud oppone che se amo qualcuno, in qualche modo egli se lo deve meritare. Costui merita il mio amore se mi assomiglia in certi aspetti importanti, talché in lui io possa amare me stesso. Do la pagina del volume decimo delle opere, vuole andarlo a rivedere. Questo è il punto cruciale. Questo comandamento va bene a Freud solo se così interpretato. Tant'è che nella pagina successiva prende in esame l'amo i tuoi nemici. E questo proprio non può digerirlo. E appare una pretesa ancora più assurda. Freud insomma accetta questo antico comandamento solo nella versione ama il prossimo tuo come il prossimo tuo ama te, che è la versione narcisistica dell'amore. io amo l'altro solo se in quanto l'altro ama me, cioè se io ho qualche cosa da ricavare dall'amore che va verso l'altro. Freud si ferma a questa dimensione narcisistica dell'amore e quindi vede nell'amore del prossimo addirittura un pericolo. Perché? Perché di fronte al mio prossimo, io dal mio prossimo posso anche ricevere della cattiveria, non dell'amore. Dal mio prossimo posso anche essere ferito, distrutto, posso ricevere delle cattiverie. Quindi c'è qualche cosa che rispetto a questo comandamento Freud se ne sta in qualche modo alla larga, si ritrae inorridito. Com'è possibile che questo comandamento possa funzionare, possa reggere? Perché è un comandamento che dice uno di quelli che reggono la comunità tra gli uomini. E quindi noi vediamo di riflettere meglio su questa versione narcisistica dell'amore, che l'avrete già compreso, lo dico subito, non è l'unica, anzi è fuorviante, se vogliamo comprendere dal punto di vista psicoanalitico l'amore del prossimo. E qui iniziamo con questo schema che molti di voi già conoscono. È lo schema di Lacan, il primo schema di Lacan, è lo schema del soggetto, il primissimo schema, cioè questo schema è molto fecondo, io lo uso tantissimo, però non è completo. Infatti Lacan dopo un po' lo supererà e passerà ad un altro schema che poi vedremo. Noi a sinistra abbiamo il soggetto, in basso a sinistra c'è l'io, ovvero l'ic freudiano o il moi lacaniano. In alto a sinistra abbiamo l'ex freudiano, il soggetto dell'inconscio, ovvero la S maiuscola lacaniana. È sempre soggetto, solo che attraverso l'operazione che compie Cartesio, cogito ergo sum, viene in risalto l'io, l'ego, ego cogito ergo ego sum, viene messo in risalto l'io. Prima di Cartesio ci sono, qualcuno dice, degli ascendenti, addirittura in Sant'Agostino, però io non condivido questa tesi, ci sono dei testi che parlano di questa ascendenza. Io seguo un docente di filosofia di francese, Jean-Luc Marion, che dice che invece Cartesio innova radicalmente rispetto alla tradizione.
Innova?
Innova radicalmente rispetto alla tradizione. Quindi l'ego, il soggetto moderno, nasce con Cartesio. Dice Marion che Cartesio, nei testi di Cartesio non si troverà mai il termine soggetto. Non di meno è con lui che nasce il soggetto moderno. Il soggetto agente, il soggetto che conosce, il soggetto che fa, il soggetto che agisce. Però con questa operazione Cartesio trascura una parte importante del soggetto, e cioè l'inconscio. L'inizio di Freud, se si vanno a leggere le prime opere di Freud, si vede con quanta fatica Freud cerca di dimostrare che non c'è solo l'io cosciente, che c'è anche l'inconscio. Tra parentesi, leggevo oggi sul Corriere della Sera di oggi Vittorino Andreoli, che proprio mette in luce questo: non c'è solo l'io cosciente, c'è anche l'inconscio. E l'inconscio tante volte fa all'inconsciente qualcosa che l'io cosciente non capisce, e poi si fa delle razionalizzazioni per spiegarsi, ma c'è dietro l'inconscio, non si può dire l'inconscio, il soggetto dell'inconscio che fa sì, che causa delle cose di cui il soggetto cosciente non riesce a capacitarsi. Quindi è lo stesso soggetto, Lacan lo dice molto chiaramente, il soggetto con cui opera la psicanalisi è lo stesso soggetto della scienza, non è un altro soggetto. È lo stesso soggetto visto però in due parti costruttive, tra loro molto differenti. E poi cercheremo di vederle più da vicino. Alla parte destra abbiamo l'altro. L'altro con la minuscola, che è il simile, e l'altro con la maiuscola, che invece è questo altro radicale che pure cercheremo di mettere a fuoco un pochino stasera. Torniamo alla versione narcisistica dell'amore. Nell'altro non amo l'altro se non nella misura in cui l'altro ama me. Questa è la versione narcisistica dell'amore. Dove quindi il patto di parola sperde, si interrompe perché la reazione narcisistica immaginaria ha il sopravvento. Cosa significa questo? Vedete che nello schema c'è la linea immaginaria, che è basso a sinistra, fino all'altro minuscolo che è in alto a destra, che è la linea sottolineata in rosso, evidenziata in rosso. La linea invece della parola è quella che parte dall'alto maiuscolo che abbiamo in basso a destra, che va verso l'inconscio, l'essere inconscio, che è in blu, e che però a un certo punto è sbagliata. Credo che tutti in questo periodo facciamo esperienza di quanto conti poco la parola nelle discussioni che ascoltiamo dei politici, talvolta anche nelle nostre discussioni interne. Cioè non si ascolta l'altro in ciò che dice, si vuole imporre la propria volontà all'altro. Perché? Perché dobbiamo sostenere il nostro moi, il nostro io, il nostro ego. Perché? Perché c'è una forte preponderanza delle patologie narcisistiche oggi. Talmente forte che ho letto tempo fa che nel DSM prossimo 21, prego se... nel tempo prossimo 21, non so, tra un anno, due anni, quando uscirà il nuovo DSM, che è quello più diffuso della diagnosi dei disturbi mentali, non ci saranno più disturbi narcisistici. Perché? Perché le lobby assicurative hanno visto che costano troppo. Perché se un paziente viene catalogato, schedato come narcisista, poi va a fare le psicoterapie in America, vengono rimborsate, le assicurazioni vanno in fallimento. E quindi tagliano il problema alla radice e tolgono i disturbi narcisistici. Per dire quanto ormai si sono espansi questi disturbi. Ed è tanto più dobbiamo sostenere il nostro io, è inversamente proporzionale, tanto più dobbiamo sostenere il nostro io, tanto meno riusciamo a parlare con l'altro, cioè ad astrarre all'altro, tanto meno quindi la parola si riduce come possibilità di dialogare, cioè come possibilità di incontrare l'altro in una relazione di parola. Prevale questa dimensione quando l'io, il moi, è in primo piano come assoluta necessità di sostenersi. Perché certo, come dice Freud, è l'io una sintesi. Cioè se l'io va in frantumi, sono problemi. E oggi è molto, come dire, la società stessa tende a mandare l'io in frantumi. Perché? Perché tende a far sì che l'io si sostenga solo immaginariamente. Se le immagini non reggono come non reggono, prima o poi l'io va in frantumi. Alain Rembert, un sociologo francese, ha sociologicamente, con dati statistici, ha dimostrato che quanto più è trionfante la società dei consumi, tanto più aumenta la depressione. Non a caso, depressione e attacchi di panico sono i due disturbi in massima espansione in questo periodo. Di credersi un io, chi ha ascoltato Recalcati sa benissimo che il vero folle non è chi si crede Napoleone, ma è chi si crede un io. Non so se l'avete presente, e quindi non aggiungo altro. Ora ci poniamo questa domanda. Il verbo amare, che regge l'ama il prossimo tuo, è lo stesso dell'amore narcisistico? Vediamo quel che dice Lacan. Io di Lacan ho visto che ho usato soprattutto un capitolo del seminario settimo, che è intitolato L'etica della psicanalisi. Avrei voluto però un po' il tempo che mi devo restringere per non tenermi fino a mezzanotte, che poi non sarebbe neanche possibile, e poi, però c'erano due capitoli centrali sulla morte di Dio, sulla morte del prossimo, che ho dovuto per forza trascurare. Mi sono soffermato solo sul capitolo sesto, perché comunque mi dava già molto materiale. Da questo capitolo sesto, cito, il secondo comandamento del Decalogo, non avrai altro Dio fuori di me, non ti farai immagini, eccetera. Quindi questo secondo comandamento esclude qualsiasi immagine e qualsiasi rappresentazione di ciò che è nel cielo, sulla terra e nell'abisso. Scusate, non sono andato avanti. Il secondo comandamento esclude qualsiasi immagine e qualsiasi rappresentazione. Ovvero, questo è quello che dice Lacan, la eliminazione della funzione dell'immaginario per poter accedere al simbolico. istante per avvalersi della funzione della parola come tale. Vi ho messo la pagina 102 per chi volesse andarsi a vedere, però dell'edizione vecchia del seminario settimo avvento da Rinaldi nel 74, mi pare. La pagina corrispondente della nuova edizione è la pagina 96, per chi desidera. E ora vediamo questo schema, che è solo una parte dello schema precedente. In questo schema c'è solo la relazione simbolica, dall'altro A maiuscolo fino all'S, con le influenze che la relazione simbolica ha sull'io, perché non, indubbiamente ha delle influenze. E sono tanto più grandi queste influenze, tanto più il moi o l'io è sottratto alla cattura dell'immaginario. In questo schema quindi c'è solo il simbolico, cioè ho cercato di rappresentare quello che Lacan dice e che troviamo a fianco nella citazione che ho appena letto. Volendo immaginarne la conseguenza topologica, prosegue Lacan, occorrerebbe raffigurarsela come uno schema adatto, che però è possibile solo come ipotesi scolastica, quindi impossibile nella realtà, in cui convivono incrociate fra loro due dimensioni. Cioè, nel tentativo di isolare le dimensioni simboliche si compie un errore. La realtà non è questa. La realtà è un intreccio della relazione simbolica e della relazione immaginaria. L'uomo nella sua realtà è dominato sia dalla relazione simbolica sia dalla relazione immaginaria. È un intreccio. L'importante è se un uomo vuole essere un uomo, cioè se vuole essere in relazione con gli altri uomini, che sono soprattutto relazioni di parola, non deve enfatizzare la relazione immaginaria ma diminuirla il più possibile per poter far emergere quella simbolica. Aggiungo che il decalogo è per Lacan esattamente quello che intendeva e che intende tuttora la tradizione ebraico-cristiana, ovvero le 10 parole dell'alleanza. Lacan parla proprio di 10 parole come si parla nell'Esodo. 10 parole dell'alleanza che vanno osservate non per dovere superiore come tante volte ci viene trasmesso, ma quale condizione perché possa essere mantenuta l'alleanza fra Yahweh, per chi non lo sapesse, queste quattro lettere corrispondono al nome Yahweh rivelato a Mosè sul Sinai. E il suo popolo, a sua volta condizione perché all'interno stesso del popolo vi sia fraternità, ovvero comunione, non frevosité. Frevosité è un termine che ha inventato Lacan, un neologismo di Lacan, in cui Lacan ne parlò, per chi era presente alla libreria de Moline, ne parlò ricalcato in quell'occasione. La ferocité è fraternité insieme a ferocité. Perché o c'è la legge del padre morto, e quindi una legge simbolica, per cui i fratelli stanno insieme nel nome di quel padre morto, c'è questa legge, e allora la comunità di fratelli riesce ad armonizzarsi bene insieme, oppure c'è la frecosità, cioè la ferocità nei rapporti tra fratelli, che voi capite che non sono tanto fratelli. Fin qui è abbastanza chiaro? Sì. Allora, qui lo chiedo appunto abbastanza chiaro fino adesso, perché adesso cominciamo ad entrare un po' nel complicato. Al centro dell'inconscio, strutturato come un linguaggio, e intorno ad esso c'è la stinga. E qui ritorniamo a questo schema L con delle modifiche, come vedete. E le modifiche le vediamo attraverso quello che ci dice Lacan, sempre in capitolo 6 del seminario 7. Anche qui metto la pagina 89 della vecchia edizione perché ho lavorato su quella, corrisponde alla pagina 84 della nuova edizione, quella del 2008. Lacan mette Dasding al cuore del mondo soggettivo, che è quello dei significanti, che costituiscono la rappresentazione. Ma non solo. Al centro di queste rappresentazioni, al centro di questi significanti, c'è un buco, c'è un vuoto. Volendo mettere sullo schema da Dasdinga al centro, questo è quello che dice Lacan, e insieme attorno a questo mondo soggettivo organizzato in significanti, otteniamo qualcosa di cui potete notare la difficoltà di rappresentazione topologica. Perché Dasdinga è insieme il cerchiolino al centro, dove ho messo il termine Ding, e insieme il cerchio ovale che lo racchiude, quasi una specie di cerchio che racchiude l'inconscio. È l'uno e l'altro insieme. Dasdinga è proprio al centro, nel senso che è escluso.
Dasdinga è metaforicamente simile alla morte,
e sicuramente lo è dal punto di vista topologico, perché poi la figura topologica è quella del topo, lo dico solo per chi è del mondo psi, questo è del mondo lacaniano. Cioè la figura del topo è una figura come una camera d'aria dove lo spazio centrale è vuoto ed è in continuità con lo spazio esterno. La stessa cosa è da Zinga, ok? Spero di essere stato un po' più chiaro adesso, così così. Ed ora proviamo a entrare proprio in questa. Sono due i filmi fondamentali da cui Lacan estrae questo termine, su cui lavorerà appunto molto nel seminario 7. Direi che ci offre da Stiger delle lezioni che sono formidabili. Il primo testo è quello che abbiamo già un po' visto nella citazione iniziale da Heidegger, perché è il testo di Heidegger intitolato appunto da Stiger. Non è casuale che Lacan abbia tradotto questo testo dal tedesco in francese. Lacan è stato il traduttore di questo testo da Stiger dal tedesco in francese. Qui ho messo che una cosa interessante di questo testo è, come dice Heidegger, il vuoto che è ciò che è Das Ding, ovvero Das Ding, è attorno a questo vuoto che il vasaio costruisce la brocca. Per cui la brocca, se ci consente di metterci dell'acqua, del vino o qualche altro liquido, è grazie al fatto che c'è questo vuoto che lo rende possibile. L'altro testo è il progetto di una psicologia di Freud, del 1895, se non ricordo male. Cito il passaggio che ci interessa. Ho messo il testo tedesco e poi su dopo la traduzione italiana. Perché? Perché nel testo tedesco ci sono alcune parole che sono molto importanti. A noi interessano le due espressioni che ho evidenziato in rosso, e cioè Der Komplex des Nebenmenschen, cioè il complesso del prossimo, e Als Ding beisammen bleibt, dimora insieme come cosa, al Ding. Leggiamo il testo italiano. Questo complesso del prossimo si scinde in due parti costitutive, di cui l'una si impone per la sua struttura costante, dimora insieme come cosa, Als Ding, mentre l'altro può essere compreso attraverso un lavoro di rimemorazione, vale a dire ricondotta a un'informazione uscita dal corpo proprio. Do subito la citazione da cui è tratta, chi la vuole andare a vedere, è il volume secondo delle opere di Freud, pagina 235. Però aggiungo anche che nella traduzione italiana di Bollati e Bolognieri qualche cosa è fuorviante, qualche cosa ci fuorvia, perché la traduzione dice complesso di un altro essere umano, mentre Nebenmensch è l'uomo accanto, non necessariamente l'altro essere umano, è proprio l'uomo accanto. E poi vedremo che Lacan lo interpreta non come l'uomo accanto di fianco, ma come il co-uomo dentro. Però questo lo vediamo fra poco. Direi che per il momento questo complesso del Nebenmensch lo lasciamo lì e vediamo insieme qui quest'Alsting. Queste due parti costitutive, una è Alsting e la vedremo da vicino, l'altra non la vedremo perché in sostanza è quella che noi chiamiamo l'io cosciente. È la coscienza. I psicologi, e si legge molto in trattati di psicologia, adesso penso soprattutto a Henry James, ma ad altri, quando parlano di coscienza, si stupiscono del fatto che, benché da quando la coscienza comincia ad introdursi nel piccolo d'uomo, fino al momento prima di morire, l'uomo ha coscienza di sé in una continuità nonostante le trasformazioni che subisce. Questo è uno degli aspetti più interessanti della coscienza che sono stati studiati da tanti autori. Ciò che fa sì che trasformazioni e la stinca. Quindi sono due parti costitutive, dice Freud stesso, e Lacan lo prende e lo lavora. C'è la stinca che resta costante, e vedremo di andare a fondo del termine, e un'altra parte invece che cambia in continuazione, perché la coscienza cambia, no? Quando siamo piccoli abbiamo una certa coscienza delle cose, man mano che andiamo avanti, la arricchiamo, alcune cose le aboliamo, altre le innoviamo, eccetera. Questo complesso del cosmo scende in due parti costruttive, di cui l'una si impone per la sua struttura costante, di modo insieme come cosa. Ci fermiamo ora su questo. E qui metto un'immagine che è familiare, no? Possiamo essere in una sala d'attesa di un aeroporto, mi fa venire in mente questo. L'uomo accanto, nella traduzione di Bollati, è questo, no? È l'uomo vicino che sta vicino, con cui magari non parliamo. Tante volte è anche il nostro amico con cui siamo in rotta e non parliamo, o il nostro coniuge, o altre persone, no? Dove cioè viene interrotta la comunicazione di parole. Nevermensch, che è appunto letteralmente l'uomo accanto, se si traduce l'espressione tedesca in modo letterale, non è accanto in senso fisico, e magari totalmente indifferente come ci suggerisce l'immagine, bensì è l'altro con la maiuscola più intimo al soggetto che è il soggetto stesso, più intimo al soggetto che è il soggetto stesso, cioè non c'è niente né il soggetto più intimo che questo altro, e insieme più estraneo. Lacan più avanti inventa un altro neologismo, l'extimité. Questo latin è l'extima, l'extimité è qualcosa che è insieme intimo e nello stesso tempo estraneo. Ed è attraverso questo complesso che ci si può relazionare tra uomini, bene o male. Dovrei dare un po' per scontato qualche cosa, però cercherò di dirlo brevemente. Se ciascuno ha potuto elaborare il proprio cacon, cioè il proprio oggetto cattivo, allora si riesce a ragionare bene agli altri. Se invece non si è riuscito ad elaborare il proprio cacon, il proprio oggetto cattivo, non ci si relaziona bene agli altri. Perché? Il proprio cacon è ciò che se lo si accetta, se lo si integra alla propria personalità, lo si introietta, cioè l'operazione di introiezione. Se invece non si riesce a lavorare, se è qualcosa che non si riesce a digerire, lo si proietta, introiezione, dove è simbolico, la proiezione dell'ordine immaginario. Questo complesso appunto si scinde in due parti costruttive di cui l'una si impone per la sua struttura. Dimora insieme, als Ding. Il verbo è beisammenbleibt, che è costruito sulla stessa radice sam, che si trova anche nel vocabolo fortversammlung. Questa cosa qui che mi ha suggerito questo testo l'ho trovata straordinariamente interessante, pensando a chi tra voi era il primo di aprile a sentire Calcata Cappella Farnese. Perché Ricalcata ha parlato del Parlamento interno, no? E questa idea l'ho trovata veramente geniale, è vera fondamentalmente, e cerchiamo di approfondirla. Quindi che Sam, che questa radice qui, sia componente del termine assemblea del popolo, sia di questo termine, che significa dimora insieme, il dimorare insieme, il ding, è lo trovato straordinario. Questa radice è una radice ricchissima. Io non mi sono accontentato ovviamente di quello che dice questo testo, sono andato a cercare i dizionari che ho e ho trovato dei riscontri per dire che questo testo effettivamente dice qualcosa di vero, di corretto. Questa radice in europeo sta in termini come insieme, a ensemble, francese, insieme italiano, il latino simples, singoli, simul. In greco eis, il greco eis, deriva dalla stessa radice e significa uno. Eis, eis, uno per uno, che è la nota formula psicanalitica. Uno, uno per uno. Perché? Perché la psicanalisi dà importanza alla singolarità del soggetto. Anche nel singolo c'è la stessa radice. È straordinario questa radice. Questo è una piccola parentesi che non ci sta mica veramente, che ci sta, che ha la sua ragione d'essere. Perché? Alla base di questa figura c'è lo stemma della famiglia Borromeo, che erano suddivisi in tre tronconi familiari e avevano fatto un patto, patto di parola, per evitare le aggressioni immaginarie, un patto di parola in cui ciascuno dei tre stava insieme agli altri, uno verso gli altri. Se voi notate, se ce la fate, ciascun anello è unito agli altri in maniera tale che se ciascun anello si toglie, anche gli altri due sono liberi. Se voi notate, ciascun anello, se si toglie, gli altri due sono liberi. È architettato così. Allora cambiato molto questo stemma dei Borromei e ideò il noto Borromeo, non a caso si chiama Borromeo da questo stemma. Questo non è il vero proprio stemma dei Borromei, è studiato su questo stemma dei Borromei, ma se voi notate è lo stemma trinitario, perché c'è l'unitas al centro e nel centro dei tre anelli c'è la Trinitas. Avevo una mezza idea di riuscire a parlare della Trinità, di cui Lacan parla verso la fine dei suoi seminari, però era troppo. Chissà che non venga un'altra occasione. Però ho voluto mettere questo stemma giusto per dire che la Trinità, grosso modo, segue questa concezione dell'uno nel molteplice, che è l'idea che ci dà Freud, come la rilegge Lacan in questo testo del progetto per una psicologia. Questa radice dà inoltre, quindi dice questo testo, l'idea della memete, cioè della stessità, propriamente cioè dello stesso. In latino si dice idem, da cui si costruisce il termine identità. Dunque stessità, in definitiva uno, non l'uno contabile, uno più uno, due più uno, tre e così via, non l'uno contabile. Questa Dasding resiste alla operazione, non è divisa e non è divisibile perché resiste all'operazione di binarizzazione del linguaggio. Avrete notato qualche volta che il nostro linguaggio è binario, caldo, freddo, giorno, notte e così via, no? Resiste alla binarizzazione del linguaggio, da cui non può che cadere fuori, come resto. Resto, lo sapete che è una parola importante in Lacan, è il resto di ciò che non riesce, è ciò di cui il linguaggio non riesce ad avere ragione. Perciò resta fuori significante. E in quanto tale, in quanto resta fuori significante, designa propriamente un vuoto, un buco, appunto dicevamo prima, un oggetto senza concetto, riferendoci a Kant. Quindi, in quanto fuori significante, non immaginarizzabile, non significatizzabile, è la alterità, la differenza. Perché? Perché non è in alcun modo assimilabile. È abbastanza chiaro? Spero di sì. Vado avanti. Qui credo aver messo la citazione di questo testo che ho trovato su questo punto veramente interessante. Bene, chi è il mio prossimo? Se volessimo tradurre in psicanalisi questa domanda, dovremmo dire cosa è la cosa? che è una questione che resta necessariamente senza risposta, perché della cosa con la C maiuscola non si può dire nulla, appunto. Lacan è per la teologia del Deus ex cogito, per la teologia negativa, come sanno. La questione dunque resta necessariamente senza risposta, perché Das Ding, la chose con la C maiuscola, la cosa in italiano con la C maiuscola, è priva di rappresentazione, di raffigurazione, non la si può nominare, né immaginare, né raffigurare. Però si può dire in negativo, quindi non si può dire niente in positivo. Però in negativo che cosa si può dire? E qui c'è quest'altro schema. Che non è chi mi sta vicino nel senso di vicinanza fisica, come abbiamo visto nell'eroe traduzione. Quest'ultimo non è il prossimo in senso psicoanalitico, in realtà da dire che non è pure il prossimo in senso evangelico. Chi mi sta vicino è il non mo rispetto al mo, è il non io rispetto al io. Chi mi sta vicino è l'altro da me come io cosciente. Mi seguite? Un po' sì, un po' no. In questo schema voi vedete che a destra c'è moi e non moi. È importante questa questione, lo dico per i lacaniani, perché sennò non si capisce l'oggetto piccolo A.
Non si capisce l'oggetto?
L'oggetto piccolo A. Dirò brevissimamente dopo il passaggio fra Das Ding e oggetto piccolo A attraverso quel lavoro perfetto che fa Lacan nel segnale ottavo su Agapa. L'uomo è alla ricerca dell'oggetto del desiderio. L'oggetto del desiderio però non lo trova, perché è l'oggetto perduto. Nella realtà trova altri oggetti. Alcuni di questi altri oggetti fanno funzione di oggetto del desiderio. Come? Questo è il mistero che dobbiamo sondare adesso. Quindi in questo schema noi abbiamo a destra il moi e non moi, dove possiamo benissimo dire che il moi è l'io cosciente, perché è così, e il non moi è l'altro uomo nella traduzione che ci dà Bollanti, che però è erronea. Erronea, più che erronea, perché non è erronea, è fuorviante, messa così come messa. Il né del mensch freudiano non è l'uomo che mi sta accanto fisicamente. Quello è il non moi. A sinistra c'è l'oggetto piccolo A, sopra al vaso. E la visione dice cosa del desiderio, cioè causa del desiderio. Questo è l'oggetto del desiderio. Che relazione c'è quindi fra l'oggetto del desiderio che l'uomo cerca, che è dietro di lui, e l'oggetto che trova la realtà fra i tanti oggetti che suscita in lui il desiderio? È chiaro? Quindi, la cosa è ciò che sta dietro, non davanti a me. È ciò che sta dietro al noi, è semmai al centro del soggetto, come vi ha messo al centro della linea simbolica da Sdinga, prima. Ma insieme è un fuori, non un dentro. È la cosa in sua materialità, in quanto fuori linguaggio. Per certi aspetti è la kantiana, solo per certi aspetti, è perché fa un confronto tra la kantiana Dingansik e la Das Ding heideggeriana. Heidegger nel testo cita Dingansik nel testo Das Ding, e la Das Ding lacaniana non è facile, è un confronto assolutamente complicato, però diciamo per certi aspetti lo è, perché? Ecco, diciamo per quello, per almeno un aspetto. Kant pensa alla cosa in sé, a Dingansik, perché ha bisogno di pensare ad un oggetto che non sia Gegenstand, cioè che non sia un obietto, sia un oggetto davanti. Questa è l'operazione che fa Kant, ed è questa che interessa. Kant ha bisogno di pensare ad un oggetto che non sta davanti, quindi ad un oggetto non un oggetto della realtà, un oggetto non che Gegenstand. Ci toglie il Gegen, resta lo standard, perché sai, il tedesco sa che ci sono due termini per dire cosa, no? C'è il Das Ding e c'è il Die Sache. E Lacan, sempre in seminario settimo, ricorda che Freud, quando deve mettere a confronto la rappresentazione di cosa e la rappresentazione di parola, parla di Sache Vorstellung e di Wort Vorstellung. Cioè, rappresentazione di cosa usa il termine Sache, rappresentazione di parola usa il termine Wort, Wort Vorstellung. Di Ding non si può dire Ding Vorstellung, è una bestemmia. Proprio perché di Ding non c'è Vorstellung, di Ding non c'è rappresentazione, Vorstellung significa rappresentazione. Perciò, e questo riferimento a Kant per certi aspetti è valido, ripeto, non per tutti, però è fuori se di oggi parlare. Topologicamente è paragonabile alla morte, che è quello che dicevo prima, a idea della mente. È un al di là la morte, perché se ci diceva, adesso mi sfugge il nome, se ci siamo noi non c'è la morte, se c'è Epicuro, se c'è la morte non ci siamo noi. Ecco, quindi la morte è veramente un fuori rispetto all'io, però se noi pensiamo alla morte, da fuori che è, la portiamo dentro, al centro del nostro pensiero. Ed è da notare la straordinaria affinità con questa affermazione di Agostino di Ippona. Io lo dico solo in italiano, tu eri più dentro di me nella mia parte più interna, e più alta nella mia parte più alta. Anche qui do la citazione perché mi sarà sedasse a vedere. Quindi, nello schema a sinistra appunto abbiamo l'oggetto piccolo A, che è l'erede, o meglio, il risultato della lavorazione di Lacan da Das Ding a da piccolo, passando appunto per l'Agama, nei tre anni intercorsi tra il seminario settimo di cui stiamo parlando stasera e il seminario decimo. Per la Cagnano dico molto brevemente, seminario settimo appunto Das Ding, seminario ottavo Agama, seminario nono la figura del topologica del toro, seminario decimo l'oggetto piccolo. È una evoluzione. Per cui, se mettiamo l'oggetto piccolo a fuoco, sappiamo che è il risultato, dopo tre anni di lavoro, a cui Lacan perviene da Das Ding, ed è il risultato a cui perviene perché. Questo è un passaggio complicato anche per me. Perché? Perché appunto il soggetto umano, nella ricerca dell'oggetto per tutto che non trova, trova appunto degli oggetti che brillano come se fossero oggetto per tutto. È l'uomo che si innamora perdutamente di una donna, non lo fa a meno di lei, no? E altro. Ci sono quelli che... La cassetta della VAR, provate a pensare alla cassetta della VAR. Se la cassetta della VAR non ha funzione di oggetto piccolo A, per la VAR appunto, cioè l'oggetto piccolo A in quanto, questo è il punto, il passaggio importante. Quali sono gli oggetti piccolo A? Lo faccio brevemente. Seno, feci, fallo, sguardo e le voci. Sono tutti oggetti che facevano parte del corpo del soggetto e che si staccano. E quindi sono oggetti di cui il soggetto ha goduto in un tempo X e di cui non gode più e che vorrebbe ritrovare. Quindi ci sono alcuni oggetti in realtà che fanno parte nell'inconscio soggetto, sono oggetti che diventano appetibili come se fossero oggetti del desiderio, che quello non si trova. Non so se è stato sufficientemente chiaro. Passiamo oltre, lasciamo poi la fine. Mettiamo a tema il come te stesso. Perché nella stessa formulazione del comandamento, ama il prossimo come te stesso, non potrebbe dire, ma è chiara ed evidente letteralmente che è l'amore narcisistico. Ama il prossimo tuo come te stesso, cioè se tu ami bene te stesso, ami l'altro, se no, no. Cioè, il come te stesso cosa significa? ama gli altri alla stessa misura in cui ami te. Quindi io amo il prossimo solo se in quanto il prossimo ama me. Non è così, né nel Vangelo né nella psicanalisi. Se vogliamo intendere il termine prossimo come quella cosa che è più intima all'uomo, insieme più estranea, come ci suggerisce Lacan, e la elaboriamo insieme all'autos greco, in opposizione all'autoriflessione fenomenologica, ci avviciniamo molto ad una affermazione di Agostino di Ippona: non li farò spire interreti in interiore omine habitat veritas. Questo non l'ho tradotto perché evidentemente è chiarissimo e comprensibilissimo. Questo riferimento l'ho fatto all'ultima, proprio come termina, l'ultima delle meditazioni cartesiane di Husserl. Perché? Perché parla di autoriflessione, parla della scienza che può andare a scoprire qualche cosa che prima non si sapeva, ma in quell'autoriflessione, in quell'autos, c'è qualcosa di ambiguo, perché o l'autos è la autoriflessione che il soggetto cosciente può avere dallo specchio, riflessione non a caso, è riflessione, è il risultato di me che mi vedo allo specchio, o è l'autos greco, l'autos greco parmenideo, lo stesso è pensare ed essere. Questo autos, è sempre il greco autos, non è la stessa cosa dell'autos. Anche qui noi abbiamo la radicale differenza fra il soggetto cosciente e il soggetto inconscio. Quando noi usiamo l'espressione me stesso, quello stesso, o è l'apportativo dell'io, e allora siamo in sede Husserl, o non è rafforzativo del Dio, ma è quello stesso che corrisponde al Ding, alla Das Ding che è dentro di noi, più intimo noi di noi stessi, dello stesso esterno, se io stesso, come dice Lacan, perché questa è l'identità, tant'è che Lacan parla di quello che l'uomo riesce a trovare insieme agli altri, non solo, non è la propria identità, ma solo identificazione. L'identità è l'impossibile da trovare da parte del soggetto come oggetto del desiderio, anche se verso la propria identità l'uomo, in quanto alla ricerca del proprio oggetto perduto, è sempre alla ricerca. La cosa da Stinger è segno delle passioni, delle pulsioni, degli appetiti più bestiali come delle sublimazioni più eccesse. Rispetto a Das Ding, in quanto degli appetiti più bestiali, e qui c'è il Freud che si ritrae rispetto all'amore del prossimo e alla ferocità del prossimo verso di noi, come anche le sublimazioni, cioè è sede sia dell'uno sia dell'altro. È attraverso di essa che si odia o si ama, ed è nel contempo ciò che si ignora radicalmente, perché non c'è significante che la nomini. Come dire, è la sede di tutte e tre le passioni dell'essere. È prossima a Dio, ma è prossima nel senso che dice Lacan. Cioè, è di una vicinanza che più vicino non si può, perché è più intimo a sé di se stesso, e nello stesso tempo di una lontananza che di più non si può, perché l'estranità di cara. La nostra ricerca del bene, della corso della quale, come sappiamo, credo tutti, si incontra spesso anche il male, ed è in questo seminario, il settimo, che si comincia a intravedere la nostra di convento, è anche ricerca di ciò che torna allo stesso posto, come gli astri per gli antichi. Lacan cita spesso, e lo cita anche qua, per gli antichi è importante, aveva fronte di garanzia che gli astri tornassero sempre allo stesso posto. Oggi non guardiamo più tanto agli astri, però Lacan fa il paragone con l'impossibile del soggetto, cioè il reale del soggetto, che torna sempre allo stesso posto, perché il Das Ding è costante. Sta qui il fondamento dell'etica, ci dice Lacan, fondamento. frammento non in concussuma. Aggiungiamo noi, perché è un fondamento senza fondamento, nel senso di Heidegger, è una garanzia senza garanzia. Non mi soffermo su questo, evidentemente, se ci fossero delle domande. Mi avvio alla conclusione. Una parola solo per spiegare questo schema, che è il grafo del desiderio, che è il grafo, che è lo schema successivo allo schema L. L'ho messo qui per posizionare sia la A piccolo, erede di Dasding, la A piccolo, molto piccolo, insomma si vede, no? Al centro dell'inconscio. Questo grafo anche qui ha una struttura soggetto, nella parte bassa c'è l'io cosciente e a destra qui il sommoi, il superio. Tante volte la religione si fa superegoica nei confronti dei soggetti e il superego noi lo troviamo nel primo piano del grafo, dove c'è il io cosciente. Il superio è un po' cosciente, un po' inconscio, per la parte cosciente è il suo posto. Nella seconda parte del grafo, che invece è l'io inconscio, il soggetto inconscio, al centro del soggetto inconscio c'è A piccolo. L'oggetto piccolo, come un po' cercato di dire. Per concludere, questo quadro, anche questo coerente lo conoscete tutti, è il quadro di Van Gogh che illustra il buon samaritano, dipinto da Van Gogh nel 1890. È carico di tutta la sua sofferenza di Van Gogh, ma insegnante di tutto il suo affetto per l'umanità. Non a caso, l'anno di composizione di questo dipinto è anche l'anno della sua morte.
Grazie al dottor Benini e vi passo la parola, stasera abbiamo circa 20 minuti per le domande che penso non mancheranno. Vuole lei? Chiesto la parola? No?
Ancora una volta sto ancora lavorando.
Rompo io il ghiaccio un attimo per chiederti se mi puoi dire qualcosa di più su questa affermazione che hai fatto all'inizio, quando hai citato questa frase di Heidegger: azzerare le distanze ha qualcosa di inquietante. Poi basta che tu nel testo l'abbia spiegato, però mi è sfuggito. Quindi intanto ti chiederei questo.
Cronaca nera, politica, fango e quant'altro. questa invasione di campo che non si fece più tollerare, si fa dopo anche fatica a cercare di vedere l'altro nella sua radicale differenza, e cioè a tenere il rispetto dell'altro, a provare a avere amore verso l'altro, perché si avverte negativamente l'invasione di campo ed è questo che è inquietante, cioè non si ha più, come dire, poco spazio psichico, direi così.
Lei ha una voce forte, però le porto il microfono.
In effetti mi ha dato il là. Se è vero questo, l'affermazione di base è l'uomo ha bisogno di una, del rispetto di una certa distanza. E non solo per una ragione narcisistica, ma per una ragione vitale, vera, autentica. E ricordando anche all'inizio, oltre a questa frase grande, lei ha citato anche quella che dice che viviamo in un mondo dove l'alteramento di queste distanze porta delle, come dire, delle problematiche. Allora questo mi fa fare questo ragionamento. Bene parlare per la prima volta, come lei ha detto, in campo psicoanalitico di questi argomenti, anche se gli argomenti sono spesso usati ed abusati in tutti i campi, però forse non abbiamo il coraggio di dire le cose che in fondo, e cioè proprio questo problema della vicinanza distanza prevede anche il fatto che è proprio non l'annullamento della distanza, ma la capacità di entrare in una relazione pur rispettando e mantenendo niente affatto in senso egoistico, narcisistico, ma quella distanza che è vitale, ma vitale per tutti i mondi vitali, non solo per una questione di banale materialità. Lo so che il discorso è un po' così, ma mi sembra di sentirlo molto, mi sembra che sia molto importante. Per dirla tutta, se abbiamo il coraggio di dire che è così distante, ma è così vicino, dobbiamo anche avere il coraggio di dire l'esatto contrario, che non è quello contrario, è usare il linguaggio partendo dal punto di arrivo, e cioè, come posso dire, l'amore per il prossimo non è l'annullamento, ma è un rispetto che, mantenendo la distanza, ti avvicina a me e non mi avvicina a te. Chiedo scusa.
E poi l'ultima cosa, che lei stasera, avevo parlato se non dico, che lei stasera ha per l'ennesima volta dimostrato l'importanza del pensiero psicoanalitico, e naturalmente non sono quello, perché io non sono né un fans né un partigiano di alcuna squadra, di alcuna parrocchia, pur amando e conoscendo i valori di diverse parrocchie, forse hanno di tutte, e questo rapporto tra filosofia, religione, spiritualità, psicanalisi, cioè questo rapporto tra i saperi, che non è un eclettismo, che non è un tentativo di usare tutti gli argomenti pur di dimostrare che si ha ragione, al contrario, è che tutti i grandi pensatori, questa volta con grandissimo rispetto e grande amore verso di loro, pur con parole diverse, hanno detto quasi le stesse cose, quindi tutte a volte molto.
Dobbiamo, da quello che ho capito, sarebbe
ciclo.
Faccio una parentesi. Lolli, il dottor Lolli, che ha parlato la scorsa settimana qua, per quelli che c'erano, ha detto una cosa molto importante. Non si può parlare l'uno con l'altro se tra i due non c'è l'altro con la maiuscola. Ricorderà che c'era. Perché? Perché è l'altro con la maiuscola il luogo della parola. Se tra due, tra virgolette, interlocutori, perché non c'è interlocuzione, se non c'è l'altro tra i due, l'altro con la maiuscola, se tra i due interlocutori non c'è l'altro con la maiuscola, c'è solo la relazione immaginaria, c'è l'aggressività, c'è egherianamente la lotta tendenzialmente mortale. Invece c'è l'altro con la maiuscola, c'è la parola. Ciascuno di due ascolta ciò che l'altro ha da dire. E ne fa tesoro per quello che può servire a lui per correggere le proprie affermazioni. La stessa cosa direi quando ci si incontra tra due o più persone. Non c'è vicinanza se si avverano le distanze. Se si usa sapientemente la prossimità, cioè se si mantiene la distanza radicale fra i due soggetti, che significa rispetto, che significa tante cose. Non so se ho risposto alla prima domanda. La seconda, mi invito a non, cioè, nel senso che da anni che sto cercando di dialogare con altre discipline, a volte ci si riesce, a volte no. La filosofia ha avuto una importanza enorme, è stata ricchissima, però alcuni filosofi hanno cominciato col dire che oggi non è più sufficiente la filosofia. Un esempio è di là. In un testo poco conosciuto, credo, perché è inserito in un lavoro clinico, psicoanalitico, sull'uomo dei lupi, un testo intitolato Fuori, non credo sia un caso altre parti, solo lì dice Focke che oggi come oggi la filosofia non tiene più, che la filosofia si deve aprire alla psicanalisi per poter andare avanti, se no si intoppa, si ferma, si blocca. Jacques Derrida, un altro il nostro filosofo Saverio Trincia, che insegna sempre a Roma, dice la stessa cosa, cioè dal punto di vista filosofico non riusciamo più ad andare avanti. Secondo me anche alcuni teologi lo hanno capito.
Sì.
Parlo del dottor Davide D'Alessio, che insegna teologia dogmatica nell'Italia, nella facoltà teologica Italia Settentrionale, ad esempio, e gli altri. Sono pochi per la verità.
Il filosofo milanese Silvano Petrosino,
che Silvano Petrosino è un'altra persona che è molto attento che sostiene questo tesi, certo.
Ritornando alla parola con cui ha aperto questa lezione del buon samaritano, io direi anche rispetto al concetto di Dustin, cioè l'uomo è naturalmente, no, tra virgolette, attratto da questa Dustin, da questo vuoto, no? Lo trova negli altri oggetti, gli oggetti altri, e questo vuoto sarà sempre dietro, non riesce a rappresentarsi, non riesce a dirlo. Ma allora mi chiedo perché di quei tre solo uno si è fermato, cioè
grazie sempre per
queste domande che mi aiutano a è l'oggetto del desiderio perché è l'oggetto per tutto, è l'oggetto che non si trova. però è vero sia che si attratti, sia però anche che ci si ritrae dalla zinca, perché la zinca non è solo il buono, è anche il cattivo. Lacan, per sottolineare la cattiveria della zinca, parla di Sartre, della méchanceté, della cattiveria, per cui rispetto a questo lato, se la zinca in quanto sede delle pulsioni, è appunto sede sia delle pulsioni più cattive, più feroci, sia sede delle pulsioni più nobili. Sta all'uomo, ecco, questo mi consente la sua domanda, di dire una cosa che anche questa nei miei appunti parlando a voce ho trasformato. Com'è la questione, la causa del povero, questo poverino, questa questione, tra Dasding e la legge? Questa è una questione che mi interessa estremo. Nella ultima parte dell'Etica commenta la pièce Sofoclea di Antigone. E di Antigone cosa dice? Sottolineando il termine che usa Sofocle, autonomos, in Antigone, dice che per seguire la legge del cuore lei non poteva non seppellire il fratello, e per poter seppellire il fratello va contro la legge della città.
Dovere osservare questa legge, Gesù di Nazareth non ha fatto lo stesso.
Gesù di Nazareth non ha seguito la legge del cuore nel Vangelo alla volontà del Padre ed è andato contro alle usanze, alle tradizioni, a una certa lettura errata delle scritture, eccetera, fino al punto di essere stato messo a morte. Io vedo molto vicini, molto fini antico nel Gesù di Nazareth.
Il passaggio del Dasding in questa scelta, cioè è l'incontro col Dasding, quindi che grazie, è l'incontro col Dasding, tornando ad Antigone, no? Che sceglie di morire perché deve raggiungere questo, deve realizzare questo desiderio, quindi deve realizzare, e tu hai detto prima, e lì c'è quel passaggio che non ho capito bene, e lì c'è la sublimazione e l'incontro col simbolico, cioè questo Dasein diventa qualcosa che si ritrova nel reale, perché
è al di là del simbolico,
è al di là del
reale.
Ed è nel reale, quindi è individuato nel corpo del fratello da seppellire. Questo è che, quindi è un andare verso l'essere, allora.
Sì.
In questo caso non è più un buco, questo caso
verso, è certo, questo verso essere, anche qui la gamma, una cosa che non si può dire tutto. La gamma cita anche in quei punti, non mi ricordo dove, in cui, l'Aide fa tuo, in cui è. Lo mette colpito da una croce, perché la parola, la camicia, la parola essere è una parola. Noi attraverso questa parola pensiamo di riuscire a denominare l'essere, no, è una nostra illusione, è una nostra illusione. E anche arriva a mettere a colpire il verbo usare proprio per dire di questo essere di cui noi parliamo. Quando ne parliamo facciamo sempre, cioè siamo sempre fuorviati su quello che diciamo sul testo. Tanto che la camicia che è reale non si può dire che il reale esista, ma solo che non si può dire che il reale esista, se è una bestemmia, se è una critica,
sì.
Si può dire che esiste. Ex esiste significa che se c'è, c'è fuori catena. Io non so se c'è, o perlomeno avverto che ci deve essere qualcosa di reale, ma è fuori catena. Fuori catena simbolica, fuori catena significante. Cioè io non ho gli strumenti per poterlo denominare e quindi in quanto tale elaborare, afferrare.
Plasmare,
eccetera.
Però è tremendamente reale,
Però è tremendamente reale. Il termine tedesco Dinger indica la cosa nella sua materialità più reale, se così posso dire, molto più di sangue.
Ma infatti?
Molto più di sangue. Però mentre il sangue è collegato alla postella, perché c'è la rappresentazione, della sangue possiamo avere una rappresentazione di Dinger, no?
Non si può rappresentare.
Però è molto più materiale da Dinger che sangue. E anche questa è una cosa che ho trascurato. Heidegger ci tiene a dire che Ding deriva dall'antico tedesco. Il suo significato, prima di arrivare a dire cosa, è riunire. Riunire con quella stessa radice che abbiamo visto Sam. Riunire perché? Perché ci si riunisce per discutere. Che cosa? Per discutere di una questione. Tant'è che Ding è affine con il latino res, non solo a cosa ma anche a causa, e la causa può essere anche la causa giuridica. Il nostro termine reo, per dire uno che è giudicato dal tribunale, deriva da res, e deriva da res perché? Perché res, come Ding, ci dà l'idea che c'è una questione, un problema, una causa in corso di cui un reo deve rispondere. C'è questa ricchezza di significato.
Si sposa anche il concetto del Parlamento, no?
Del Parlamento.
Dell'essere insieme per...
Dell'essere insieme del Parlamento, in questo caso è un Parlamento interno.
trova domande?
Non è proprio una domanda, riguarda l'interpretazione della parabola del buon samaritano, poi c'è l'accostamento anche con Antigone, l'esi della polis, la legge naturale, il desiderio. Mi viene in mente che ci sono gli esegeti che interpretano il comportamento del sacerdote del levita come il mosso da preoccupazione di qualità rituale. E quindi anche qui ci potrebbe essere allora la contrapposizione tra la legge per la qualità rituale che muove il sacerdote di vita e invece una legge diversa che muove il samaritano.
Certamente. Ed è proprio questa questione per la quale ritratto nei Galgati lo dice, e quindi mi azzardo a dire anch'io che partecipiamo ad un gruppo di studio sul foglio della Bibbia. E nella prima incontro a Cana del Lazzus che ha ritratto questo, nei Galgati ha detto non mi interessa la religione, non mi interessa la religione. Anche perché sulla religione, sulla posta, la religione psicanalisi, ci sono tanti libri, tanti. A me interessa il rapporto tra la psicanalisi lacaniana e la fede, tra la psicanalisi lacaniana e la Sacra Scrittura. Per cui, certo, in tal caso, proprio la novità finisce per essere un segno di distanza. Cioè, se c'è troppo di vita che nel nostro pensare dovremmo essere i primi ad avere compassione del poveretto, no, sono proprio coloro che con ogni moralità per loro l'esigenza di purezza e quindi è proprio la religione che istituisce la dicotomia fra sacro e profano, non è la Sacra Scrittura. Certo che ci sono tutte le ritualità dell'Antico Testamento, ma se si prende Gesù e tutto il suo comportamento al sabato, ad esempio, è come dire, toglie dalle fondamenta la dicotomia sacro-profana. No? Per cui, mentre si sono nelle vite, probabilmente per questa ritualità religiosa, passano avanti per non sporcarsi le mani, il samaritano, distante come regione, perché fra Giudea e Samaritana un po' io ho il sangue, quindi c'è una distanza rispetto alla regione, però è colui che probabilmente facendo spesso anche lui quel viaggio, se non mercante, vede quel poveretto incantato dai briganti e pensa che potrebbe anche lui un giorno incantare i briganti. E quindi fa nei confronti di questo poveretto quello che potrebbe aspettarsi che qualcuno faccia nei suoi confronti. Per cui si muove pietà e fa questo atto di pietà. Poi, tradizionalmente, sappiamo che i padri della Chiesa hanno sempre pensato che il buon samaritano c'è la figura di Gesù di Nazareth, no? Come sappiamo. Però appunto c'è questa distanza, non c'è la stessa regione, ci può essere la stessa attività come mercante e c'è questo atto di compassione. E quindi è l'aspetto della fede, neanche diciamo così, io mi vedo di fede larga, perché c'è una fede larga di una possibilità, di una solidarietà verso il fratello che non necessariamente appartiene a chi crede. È una fede larga, una solidarietà, per cui si può, come dire, distinguere fra chi riesce a adottare quel comportamento e chi no, e non è la fede che si chiede risposta.
Dobbiamo fermarci perché alle 8 qui dobbiamo essere fuori. Io ringrazio.
La ringrazio. stato interessantissimo e spero che i testi delle relazioni, come l'anno scorso, le stampiate, così che l'altro anno le posso avere. Perché io non potrò venire la prossima volta perché non sono in Italia, e quindi la saluto fin d'ora e la ringrazio. Ringrazio tutti di questa grande opportunità che ci avete dato. Grazie. È stata bellissima oggi, eh? Direi che lei è riuscito davvero a navigare entro questi grandi scogli. Grazie.
Bene. Poi mi spiegherai un po' meglio.
Complimenti Daniele, complimenti perché hai affrontato un argomento in modo...